17esima lezione, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nelle precedenti lezioni abbiamo parlato dell'ordine, del problema dell'ordine e quindi del cosmo, del fatto che il cosmo è creato in maniera armonica da Dio e quindi rivolto ad un fine, orientato verso un fine. In questa questione dell'ordine, in questa visione del cosmo come ordine, trova larga, anzi esemplare applicazione nel testo sul martello delle streghe per quanto riguarda l'uomo e la sua visione dell'uomo, proprio la concezione dell'uomo che emerge appunto dal testo che stiamo esaminando. Tutto ciò è dovuto e si riferisce all'idea di uomo dell'Aquinate come microcosmo. Il punto di riferimento è costituito appunto da questa idea dell'essere umano, degli esseri umani come microcosmo. L'uomo, infatti, in San Tommaso, può essere considerato come un minor mundus, un mondo minore che riproduce, perciò, sia pure su scala ridotta, l'ordine del cosmo in seno ad una sola sostanza. Al punto che San Tommaso, nel trattare di questa questione, nel trattare di questi aspetti, afferma esplicitamente: massimamente somigliante al governo divino è il governo particolare interno all'uomo, il quale perciò si chiama microcosmo. Infatti, come tutte le creature corporee e le potenze spirituali sono contenute sotto il governo divino, così, allo stesso modo, le membra del corpo e le altre potenze dell'anima sono rette dalla ragione. In tal modo la ragione sta nell'uomo come Dio sta nel mondo. Il parallelismo è più che evidente. Fine citazione. La citazione è stata tratta dalla San Tommaso alla politica dei principi cristiani. Primo, 13. Questo cosa significa? Quali sono le implicazioni di questo discorso? Significa, in altri termini, che le esigenze del cosmo si riuniscono nell'uomo. Tutto ciò che nell'ordine dell'universo, tra cui la soggezione delle forze sensitive alla sfera razionale, il fatto di essere un vero e proprio organismo, in cui le parti hanno una profonda connessione, addirittura organica, un reciproco influsso tra di loro. Anche l'uomo, è vero, per San Tommaso, costituisce in certo qual modo il fine di tutte le cose, tanto che secondo il suo insegnamento, cioè l'insegnamento dell'Aquinate, Dio ha fatto tutte le cose per l'uomo, o come si afferma ancora nei commenti alle sentenze dello stesso Aquinate, in cui si riprende e si ripropone un passo della Bibbia: Dio ha messo tutte le cose ai piedi dell'uomo, anche se propriamente solo il cosmo materiale ordinato all'uomo. Questo rapporto particolare con il cosmo fa sì che per Tommaso, cito letteralmente, l'uomo è dopo gli angeli la più degna delle creature. Tuttavia non c'è soltanto questo aspetto spirituale e questo aspetto di preminenza per quanto riguarda il cosmo, per quanto riguarda la collocazione dell'uomo tra gli angeli e le cose materiali, ma c'è anche il fatto che nell'uomo ci sono i desideri delle cose corporali. Cito letteralmente: che sono più vili di noi e fatte per il nostro servizio, e noi abbiamo il compito di dominarle, di sottometterle. Ma cosa succede? Il dominio dell'uomo su di esse si dimostra limitato. C'è una certa avversità della natura fisica, corporea, nei confronti dell'uomo, e questo a maggior ragione dopo il peccato originale acquista un aspetto punitivo, come si afferma nelle scritture, che limita l'aiuto che essa offre, cioè la realtà materiale, la realtà della natura fisica, offre e può offrire all'uomo, che non esclude quindi la sofferenza, il male, i patimenti, le varie tribolazioni. A maggior ragione, appunto, dopo il peccato originale. E si può chiedere allora fino a che punto la realtà materiale è strumento per l'uomo, se ci sono appunto questi due elementi ulteriori da prendere in considerazione. Primo, il peccato originale. Secondo, c'è una certa avversità della natura fisica nei confronti dell'uomo. Tutto ciò significa, implica in prima battuta, Tener presente che l'uomo non è il padrone assoluto del mondo. Il dominio che egli ha sulle cose corporee è limitato perché l'uomo non promulga e non ha promulgato le leggi del cosmo. Cito letteralmente l'Aquinate, poiché essendo una causa particolare non raggiunge con la sua opera tutto l'universo e in definitiva è da intendere come una parte legata al tutto. Quindi, come dire, risponde ad un disegno legato al tutto, ad un disegno in cui è tutto, il tutto è la parte, per così dire, costituita dall'organismo e l'uomo diventa a questo punto un membro di questo organismo. Ci sono allora ancora una volta malattie, come si legge nel testo del Martello delle Streghe, che accentua questi aspetti corporei, che li accentuerà soprattutto per quanto riguarda la caccia alle streghe, i motivi che conducono alla caccia alle streghe e che avranno in ultimo una importanza addirittura esagerata, molto più accentuata e molto più spinta agli estremi per quanto riguarda questi aspetti rispetto all'Aquinate, tanto da arrivare alla giustificazione del rogo e all'ammissione che il rogo è la cura ultima, l'ultima salvezza dalla corporeità e dai mali, in particolare dai malefici, dall'influsso nefasto, pestifero dei diavoli che attanagliano la corporeità nel caso delle streghe o anche, sia pure in tono molto minore, degli stregoni. L'aspetto negativo della corporeità, quindi, come emerge dal Martello delle Streghe, viene spinta al suo estremo negativo, con la convinzione di doverla estirpare, distruggere per la salvezza dell'anima. In altri termini, la motivazione di fondo della messa al rogo era proprio quella, appunto, di dover distruggere, di dover in ogni modo distruggere, quindi anche con il fuoco, il corpo per la salvezza dell'anima. Quindi un'estrema valutazione negativa della corporeità del corpo. Il testo Il Martello delle Streghe non a caso parla di causa mortalità, che dipenderebbe da malattie dovute al caldo e al secco, e poi ripetutamente ritorna su questi argomenti, sui mali dovuti alla corporeità in un modo o nell'altro. Vi sono comunque altri aspetti di cui bisogna tener conto e legati appunto ancora una volta al tema della corporeità. In altri termini, per collocarsi sulla scia dell'Aquinate, che qui viene radicalizzato, estremizzato, nel senso di una valutazione negativa del corpo e della corporeità, i due autori affermano proprio sulla scia dell'Aquinate in maniera esplicita che ci sono tre cose, cito letteralmente, da considerarsi come rette dalle tre cause celesti. Cito qui da pagina 75 del testo Il Martello delle Streghe in poi. Ci sono tre cose, ossia gli atti della volontà, gli atti dell'intelletto e gli atti del corpo. Fra questi, i primi sono diretti soltanto da Dio e in modo immediato, gli altri sono diretti dall'angelo, gli ultimi dai corpi celesti. Per quanto riguarda le cose del corpo, qui emerge, detto per inciso, il ruolo del corpo e la valutazione appunto del corpo, la valutazione negativa del corpo, ulteriormente negativa. Cioè, ancora una volta, per quanto riguarda le cose del corpo, sia esterne sia interne, che rientrano nelle abitudini dell'uomo, esse sono dispensate da Dio attraverso gli angeli e i corpi celesti. Il beato Dionigi, cioè Dionigi l'Areopagita, dice infatti che i corpi celesti sono la causa di ciò che accade nel mondo senza che questo implichi una necessità. C'è una distinzione a questo punto da fare e che i due autori effettivamente svolgono, cioè bisogna tenere presente un aspetto: questi influssi, questa valutazione negativa del corpo non può essere spinta fino a considerarla una necessità, fino a considerare appunto questi influssi come un fato ineluttabile a cui non c'è alcuna possibilità di opporsi. Non è appunto una necessità. E il discorso continua su questo tono, proprio per dimostrare appunto l'inesistenza di una necessità in questo influsso, in questi effetti che vengono appunto esplicitati attraverso gli angeli, attraverso varie cause e attraverso quindi i corpi, la realtà materiale. Benché l'uomo, continua il discorso del martello delle streghe, sia subordinato ai corpi celesti per quanto riguarda il corpo, agli angeli per quanto riguarda l'intelletto, a Dio per quanto riguarda la volontà, può accadere che disprezzando l'ispirazione di Dio al bene e l'illuminazione dell'angelo buono, si lasci indurre dall'affezione del corpo a quelle cose verso cui lo inclina l'influsso degli astri del cielo, cosicché in questo modo la volontà e l'intelletto si trovano coinvolti nella malizia e negli errori. C'è questa inclinazione, c'è questa possibilità che l'uomo venga indotto, venga inclinato appunto a seguire una sua inclinazione, un'inclinazione appunto che si traduce in malizia e in errori. Non è tuttavia ancora. E c'è quest'ulteriore precisazione, ancora una volta, ulteriore precisazione dovuta al modo da evitare in tutte le forme possibili l'idea che ci sia un fato da cui tutto dipende in maniera necessaria e ineluttabile. Non è tuttavia possibile per questo motivo, secondo i due autori del Martello delle Streghe, che per gli influssi degli astri del cielo siano coinvolti negli errori in cui sono stati irretiti gli stregoni, sebbene per quegli influssi qualcuno possa essere incline a spargere sangue o a perpetrare furti o latrocini o le peggiori incontinenze, come si è inclini a certe altre cose naturali. Eppure, come dice Guglielmo nel suo trattato sull'universo e come si ricava dall'esperienza, un olivo piantato da una meretrice non dà frutti, né dà invece se piantato da una donna casta. Anche un medico nel dare la guarigione, o un contadino nel trapiantare, o un soldato nell'espugnare sotto l'impronta del corpo celeste fanno cose che altri, pur con la stessa abilità, non possono fare. Questo discorso, ancora una volta, a scanso di equivoci, non può essere inteso nel senso dell'ammissione dell'esistenza di un fato, cioè di una necessità ineluttabile delle azioni umane dovuto all'influsso degli altri o di altra realtà materiale. Allora, in questo caso, in quest'ultimo caso, per i due autori, non ci può essere che una dura confutazione, una decisa confutazione degli effetti del fato, tanto che, cito letteralmente il testo del Martello, bisogna notare che c'è solo un modo di asserire in termini cattolici che c'è il fato. E qui viene specificato cosa si intende con questa affermazione, mentre asserirlo in altro modo è eretico. Se infatti intendere il fato come lo intendevano taluni pagani e taluni matematici, allora la diversità dei costumi sarebbe causata da una forza connessa con la posizione delle stelle, per cui un tale si ritroverebbe necessariamente o stregone o di virtuosi costumi, perché una forza inerente alla disposizione delle stelle sotto le quali questo tale è stato concepito o è nato, causerebbe questo suo stato. Questa forza fu denominata appunto fato, e questo è inaccettabile, è eretico, è contrario a tutta la dottrina cattolica, a tutti i santi dottori, allo stesso Aquinate, Sant'Agostino, per quanto riguarda i due autori del Martello delle Streghe, e tant'è che essi respingono questa posizione nei modi più decisi, cioè non c'è niente di questo genere da intendere come un fatto ineluttabile a cui non c'è nessuna possibilità di opporsi. Per queste ragioni, questa opinione per i due autori non è solo falsa, ma anche eretica e assolutamente detestabile a motivo degli inconvenienti che ne seguirebbero necessariamente, come si è accennato prima, a proposito della confutazione del primo errore, perché così si toglierebbe il criterio del merito e del demerito, nonché della grazia e della gloria. Inoltre Dio risulterebbe l'autore del male e via dicendo. Un fato così inteso è da confutare assolutamente, perché non c'è per nulla. Secondo questa accezione, anche Gregorio dice in un'omelia per l'Epifania: lungi dal cuore dei fedeli che esiste un fato.